Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Non è passata nemmeno una settimana dall'elezione di Papa Leone XIV. Molte cose sono state dette su di lui. Di Papa Prevost si è parlato per ciò che ha detto, ad esempio, sulla pace. La pace non fa rima con armi, la pace è dunque disarmata. E poi ancora la pace che elimina l'ostilità nei suoi confronti, tanto è semplice e per questo è disarmante. Venerdì 9 maggio, quindi venerdì scorso, Papa Prevost ha parlato nell'omelia della messa che si è svolta all'interno della Cappella Sistina. Per alcune cose dette in quell'omelia, che hanno a che fare in qualche modo con l'ateismo, Papa Leone ha suscitato qualche scandalo, forse ha ferito delle aspettative o forse ha deluso soltanto delle speranze. Almeno io ho interpretato in questo modo, ma verrò sicuramente corretto se non smentito, le parole scritte dal teologo e filosofo Vito Mancuso sulla stampa del giorno dopo, il 10 maggio scorso. Buongiorno e benvenuto, professor Mancuso.
Buongiorno.
Allora, lei è rimasto colpito, scrive, negativamente da alcuni passaggi di quella omelia. Le chiedo intanto se conferma quel giudizio e poi vediamo il merito, su che cosa è rimasto colpito negativamente.
Beh sì, confermo, e per quanto attiene alla questione si tratta di due passaggi. Il primo, che pone questa equazione: no ortodossia cattolica uguale ateismo di fatto, e la seconda, un'altra equazione: ateismo uguale immoralità. Ecco, su queste due equazioni che sono contenute in quell'omelia io ho espresso il mio disagio, la mia contrarietà.
E come diceva, lo ha fatto attraverso un articolo che la stampa ha pubblicato sabato scorso, il 10 maggio. Ora io vorrei ripercorrere quell'articolo, perché è utilissimo seguire quel dettaglio di considerazioni che lei fa per arrivare alla conclusione che ci ha anticipato. Tra l'altro ricordo che su questo tema e sullo stesso quotidiano, e cioè la stampa, stamattina interviene anche la sociologa Chiara Saraceno. Leggerò qualche passaggio di quanto ha scritto Saraceno stamattina sulla stampa proprio su questo tema. Ma veniamo a quello che lei ha scritto, professor Mancuso. Il suo articolo comincia praticamente con queste righe: fino a prima dell'omelia di ieri mattina, si sta riferendo all'omelia di Papa Leone, Papa Leone incarnava per me, ai miei occhi, una manifestazione perfetta del concerto degli opposti. Allora, cominciamo dal dire che cos'è questo concetto, il concerto degli opposti, perché sarà un architrave su cui si reggono poi le sue considerazioni, professor Mancuso.
Ma guardi, a differenza del protestantesimo, che si muove secondo una logica out-out, no? o escludente, quindi, basti pensare ai tre soli di tria sola di Lutero: sola scrittura, sola fide, sola grazia. Ecco, a differenza di questo, il cattolicesimo ha sempre avuto questa caratteristica: et, sia, sia, no? Vabbè, venendo al caso concreto, e questa si chiama complexio oppositorum, si può chiamare in questa maniera, questa logica di armonia. Ebbene, ragionando sulla elezione, io dicevo a me stesso: ma guarda, è proprio la persona giusta, perché è americano, ma per le origini dei genitori è europeo, è nordamericano, ma è anche sudamericano per gli anni trascorsi in Perù. È un teologo, sì, certo che è teologo, ma è anche un matematico, perlomeno ha la prima laurea in matematica. È canonista, rigoroso, sì, ma è stato anche un interprete della Chiesa della Misericordia di Papa Francesco, e così via. Quindi pensavo che fosse, anzi penso ancora adesso, penso ancora adesso che sia la persona giusta, che abbiano scelto bene, che, diciamo così, lo Spirito Santo, che non è niente di magico, ma è quella disposizione della mente che ogni essere umano può ottenere nella misura in cui vuole il bene e non il proprio interesse. Quando si vuole il bene, la giustizia per sé, e non si persegue il proprio esclusivo interesse di sé o della propria parte, si viene ispirati, e se uno non piace la parola ispirato, trovi un'altra maniera per dire questa bellissima disposizione di onestà intellettuale che gli esseri umani talora possono esercitare. Ecco, quindi io pensavo e penso tuttora questo, però sempre per essere fedele a mia volta a questo discorso della onestà intellettuale, quando ho sentito nella predica quei due passaggi a cui ho fatto concisamente riferimento prima, beh, ho sentito il mio dovere, il dovere, diciamo, di che attiene alla mia professione, di segnalare queste due cose che secondo me non tengono. Non
e adesso tengono, vediamo perché, professor Mancuso, non tengono, visto che si tratta di una manciata di secondi di parole, parole densissime, ma comunque sempre una manciata di secondi sono, le ascoltiamo insieme, cioè i due passaggi che secondo lei sono, non sono in armonia con quel principio del cattolicesimo inclusivo, in qualche modo, che diceva lei, no? Il sia sia, e cioè tenere in considerazione sia una cosa A, diciamo, e un'altra B. Allora, quali sono i due passaggi? Ascoltiamo il primo di questi due di Papa Leone, l'omelia di una settimana fa, sei giorni fa.
Eppure proprio per questo sono luoghi in cui urge la missione, perché la mancanza di fede porta spesso con sé drammi quali la perdita del senso della vita, l'oblio della misericordia, la violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, la crisi della famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre, e non poco.
Allora, qui Papa Leone parla, come avete sentito, di una serie di conseguenze. C'è una lista, io mi esprimo in maniera impropria, probabilmente, Mancuso, ma di disgrazie a cui si va incontro quando la mancanza di fede sostiene una persona. E quindi quella mancanza di fede comporta quell'elenco di circostanze che abbiamo ascoltato dalle parole di Papa Leone. Questo è quello che posso dire io. Mancuso, perché questo passaggio è uno dei due, poi sentiremo l'altro, che non le torna?
Ma semplicemente per la mia esperienza di vita, e non solo la mia, cioè per aver visto come ci siano persone che non hanno la fede, che non l'hanno mai avuta o che l'hanno persa, e tuttavia sono ben lungi dal ricadere in quei drammi. Non mettono in atto nessuna violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, come dice il Papa, non dimenticano l'oblio della misericordia. Nell'articolo faccio riferimento a Gino Strada, una persona che non aveva la fede, perlomeno la fede in Dio, cattolica, secondo quanto normalmente si intende in questo paese quando si dice fede, e tuttavia sappiamo tutti cosa ha fatto di bene, non aveva bisogno di quella fede per esercitare la misericordia, che lui magari non chiamava misericordia, chiamava in un'altra maniera, ma insomma la sostanza dei fatti, no? Dei fatti concreti sono quelle. E quindi per questo motivo, insomma, per questo mi sembra una maniera impropria di giudicare gli atei. Ora, se la mancanza di fede, però qui bisogna essere chiari e bisogna specificare, se la mancanza di fede non vuol dire solo mancanza di fede in Dio, ma vuol dire mancanza di fede negli esseri umani, mancanza di fede nella vita, mancanza di fede nei valori che da sempre accompagnano il cammino dell'umanità, qual è l'esistenza della giustizia, l'esistenza della verità, l'esistenza del bene, cioè di valori, come dire, a cui si riconosce una oggettività, a cui tutte le persone di buona volontà, a prescindere se credono o non credono in Dio, possono addivenire. Ecco, se la mancanza di fede vuol dire questo, posso anche essere d'accordo con quello che ha detto il Papa, ma naturalmente bisogna specificare, perché all'interno dell'omelia era del tutto evidente che lui intendeva, avendo parlato prima dell'essere missionari, è del tutto evidente che intendeva la mancanza di fede cattolica, la mancanza di fede cristiana, e questo proprio non si può dire, cioè, almeno poi per me che vengo dalla scuola del Cardinal Martini, che a Milano ha messo in piedi per 20 anni la cattedra dei non credenti, e che alla base ha l'idea che esiste un magistero dell'ateismo, cioè io ti metto in cattedra per capire quello che tu pensi, posso imparare anche da te. No, e beh, per me questa cosa non può passare così inosservata. E poi ho ricordato nell'articolo anche la bellissima poesia di Padre Turoldo, che pure ha avuto la fortuna di conoscere, di frequentare nell'ultima parte della sua vita, fratello ateo, nobilmente pensoso. Ecco, quello che conta è questo nobile pensiero, alla ricerca di quei valori, diciamo così, veramente, non posso usare, eterni, oggettivi, che stanno e che tutti i grandi filosofi hanno riconosciuto, tutte le grandi tradizioni spirituali dell'umanità hanno servito, il bene, la giustizia, la verità, a cui gli esseri umani sono chiamati a farsi servi, usiamo pure questa espressione così un po' connotata, a qualcuno non può piacere, ma insomma va bene, mettersi al servizio di queste cose, questa
lei,
è la fede.
Lei dice che di queste parole è colpito negativamente, le ha argomentate nel suo articolo, così come un minuto fa qui da noi. Se è rimasto colpito negativamente è perché non se l'aspettava dal personaggio che lei ha conosciuto, conosce anche prima di diventare papa, che era il cardinale.
No, io non avevo nessuna
idea di chi fosse.
Di chi fosse Prevost prima delle elezioni.
Quindi è rimasto colpito da quelle parole in sé, quasi.
Sì, da quelle parole in sé, che alla prima omelia, insomma, subito c'è questa distinzione, insomma, mentre il nostro tempo, secondo me, ha bisogno, pur nella distinzione, i credenti rimangono credenti, i cattolici rimangono cattolici, i buddisti buddisti, nessuna marmellata, nessun sincretismo, a ciascuno il suo, però occorre cercare ciò che c'è veramente di comune. E quello che c'è di comune, secondo me, è questo appello alla giustizia, alla verità, alla bellezza, insomma queste cose che tutti gli esseri umani di tutti i tempi, di tutti i tipi possono sentire e servire dentro di sé, a prescindere da fede o non fede.
E comunque quello che ci fa capire Leone, quello che ci fa capire Leone XIV in questo passaggio, anche lei poi lo citava in parte, ma in questo passaggio è preceduto da quel indicare un obiettivo, no, di lavoro per il futuro prossimo, e cioè la missione che urge per fare in modo di tappare il buco della mancanza di fede in alcuni ambienti. Ma c'è un altro passaggio che lei diceva l'ha colpita negativamente, di quelle parole di Leone XIV, che adesso faccio ascoltare a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti, contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere.
Allora, non è questo il passaggio che volevo farvi ascoltare, comunque questo ce lo possiamo tenere da parte, perché c'è un riferimento negativo, almeno per quello che capisco io, alla tecnologia. Lui comunque uomo di numeri e di matematica, mi sorprendeva, volevo sottoporglielo dopo questo passaggio, ma ce n'è un altro ancora, vediamo se riesco a trovarlo tra quelli che ho raccolto, è questo qui, dovrebbe essere, eccoci.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana...
No, è lo stesso di prima, non riesco, comunque è il passaggio, professore, lei ovviamente lo conosce, professor Mancuso, in cui Papa Leone XIV dice che anche oggi ci sono i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente ad una specie di leader carismatico di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere a questo livello in un ateismo di fatto. Fate attenzione anche voi battezzati, perché se il rapporto con Gesù, il figlio di Dio, è quello di un rapporto con un leader carismatico o con un superuomo, attenzione, voi vivete in quel contesto, in quel momento, in una situazione di ateismo di fatto. Professor Mancuso, cosa significa?
Significa ritenere che c'è, che o esiste la fede ortodossa cattolica, proclamata Nicea, che ritiene che Gesù sia della stessa sostanza del Padre, quindi vero Dio, oppure c'è l'ateismo. Cioè, questa è un'affermazione che non conosce sfumature, che non conosce via di mezzo, che non conosce gradualità. Mentre io penso, ma c'è tutta la storia della teologia a mostrarlo, che si può benissimo ritenere Gesù un grande, grandissimo maestro spirituale, un profeta, e non essere atei e continuare a credere in Dio, semmai non si è ortodossi secondo la fede nicena, costantinopolitana, quella del credo della domenica, e va bene, però non significa essere atei, non significa ridurre tutto a nichilismo, ritenere che non esista sì, la divinità, poi in qualunque maniera la vogliamo pensare, sapendo che comunque tutte sono sbagliate, perché se capisci, tanto per citare l'autore molto caro al Papa, si cepisti non est Deus, diceva Agostino, cioè se hai compreso, se hai conquistato, non si tratta di Dio, perché Dio non può essere capito nel senso proprio di carpito, di afferrato con delle formule. Chi pensa questo non ha idea di che cosa sta pronunciando dicendo Dio. E quindi alla luce di questa consapevolezza occorre l'umiltà di dire bene, questa è la nostra strada, ma non significa che quelli che sono fuori o camminano diversamente rispetto a noi sono atei. Ecco, questa mi sembra tuttora una formula poco rispettosa della verità della storia. Faccio l'esempio di Newton, no? A proposito di fede debole, il Papa diceva ci sono persone che ritengono che la fede sia qualcosa di debole, così va bene. Uno dei più grandi fisici di tutti i tempi, Isaac Newton, era un grande credente, e nell'articolo arrivo a parlare anche di Planck, Heisenberg, li cito, insomma, sì, per dire che è vera questa cosa. Ci sono grandissimi scienziati che hanno esercitato la fede, no? La fede nel divino per tutta la vita. Quindi non è assolutamente vera quell'equazione fede uguale ignoranza, benissimo, però non è neanche vera l'equazione fede ortodossa uguale quella giusta, mentre una fede non ortodossa cattolica non è più corrispettiva e cade nell'ateismo, perché Isaac Newton era unitariano, che è un termine che rimanda all'unitarismo, che è quella maniera di pensare Dio non alla luce della Trinità, Dio non è, ma dell'unità profonda. Non ci sono tre persone, ce n'è solo una, cioè il Dio unico, che è uguale per tutti gli esseri, questo pensava Isaac Newton. E non era per niente ateo,
certo.
Tant'è che passava metà della sua vita a studiare fisica e metà a studiare la Bibbia, come testimonia il suo commento all'Apocalisse e tanti altri inediti che ancora appunto non sono stati pubblicati, di commenti biblici esegetici da parte del grande fisico inglese.
Allora, professor Vito Mancuso, noi stiamo cercando con lei, con il suo aiuto, di rimettere i puntini sopra le i di alcuni pezzi della prima omelia di Papa Leone XIV, perché da quello che abbiamo capito, da ciò che lei ci ha raccontato, da ciò che lei ha scritto e anche dal commento che questa mattina, lo ripeto, sempre sulla stampa fa anche la sociologa Chiara Saraceno, che si è toccato in quella omelia un punto importantissimo e straqualificante del papato di Leone XIV, cioè si agita lo spettro dell'ateismo come strumento per regolare un pezzo della propria di futura attività di pontefice, di papa. Cioè Leone XIV ci fa capire che quello dell'ateismo sarà un punto di discrimine notevole in cui si decideranno molte cose. Allora le chiedo, professore, perché questa scelta, che è una scelta probabilmente convinta, meditata, che appartiene alla cultura del personaggio, visto che è stata pronunciata nella prima omelia, perché il Papa Leone XIV fa questa scelta, utilizza quello strumento, agita il tema dell'ateismo dentro la sua prima comunicazione al mondo?
No, guardi, io non penso che sia una comunicazione convinta e meditata.
Addirittura?
Sì, penso di sì. Penso che sarà importante vedere l'omelia della messa di insediamento. Allora lì sì, avremo a che fare con un testo convinto e meditato. Qui può essere che lui veramente abbia scritto questo testo così, andando un po', sì, senza, dicendo delle cose che per lui sono abbastanza normali, ovvie, e infatti nel mondo ecclesiastico queste cose spesso si sente ripetere, queste due equazioni a mio avviso da criticare, che abbiamo visto prima. Però ecco, non darei a questa prima omelia della sua prima messa davanti ai cardinali nella Sistina questo valore così programmatico, perché davvero può essere che, insomma, anche voglio usare questa espressione, questo povero uomo che si è trovato all'improvviso questo grandissimo carico, magari anche lui non lo immaginava, si è preparato la mattina presto, la sera tardi, questo omelia, e va bene, insomma, ha detto delle cose.
E allora va bene, lei sento il tono che sta diventando progressivamente più indulgente, e lo capisco nei confronti del Papa, però le voglio fare un'ultima domanda.
Scusi, non
prego, prego, precisi.
Tirare la mano dopo mettervi al no. Ho detto solo che non voglio neanche però caricare di troppo importanza questo testo. Vedremo se, certo, chiaro, se ripeterà queste cose nell'omelia dell'insediamento, allora lì sì abbiamo a che fare con un testo che veramente è programmatico. Ecco, solamente
quindi
questo detto.
Aspettiamo quello come test per verificare la profondità di questo pensiero di Papa Luigi XIV. Ma prima di salutarla, professore, vorrei ritornare con lei a quella cosa che facevo, a quel passaggio a cui facevo cenno prima, cioè quello in cui il Papa dice che ci sono non pochi contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli e poco intelligenti, dice il Papa, contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze. Alla fede cristiana, appunto, si preferiscono altre sicurezze, e le elenca il Papa: il denaro, il successo, il potere, il piacere, ma in testa a tutte mette la tecnologia. La sorprende, la colpisce questo riferimento alla tecnologia?
No, e mi trova anche abbastanza consenziente, voglio dire, sì. Che oggi da parte di molti si pensa, insomma, che prendendo un cellulare, digitando su Google, adesso sempre più chat GPT e così via, si abbia la soluzione ai propri problemi, che si possa prefigurare un robot come maestro spirituale, che insomma tutta la sapienza umana o passa attraverso la macchina, non esiste. Beh, questo non penso che sia qualcosa di così lontano,
dal
è
suo
un
pensiero
effettivo, sì.
Grazie allora. Professor Vito Mancuso, io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato nel interpretare le parole di Leone XIV nella sua prima omelia. Ascolteremo. Quando sarà la data, che adesso non ho con me l'appunto, professore? Credo che sia tra pochi giorni, ma non ho la data.
Giorni di sicuro, sì.
La data giusta. Bene, ci risentiremo probabilmente anche in quell'occasione, spero. Buona giornata e a presto.
Bene. Grazie, buongiorno.
Vito Mancuso, teologo, filosofo. Ho accennato un paio di volte all'articolo di Chiara Saraceno questa mattina sulla Stampa, che ritorna su questo aspetto, si pronuncia anche lei sul tema di quel contenuto, di quella omelia di Papa Luigi XIV. Nella sua prima omelia, scrive Saraceno, Papa Leone XIV ha scelto di individuare nell'ateismo e negli atei non solo il proprio principale antagonista, ma di squalificarli come privi di morale, dice Saraceno, incapaci di solidarietà e causa di crisi della famiglia. Un vero e proprio anatema basato su pregiudizi e luoghi comuni, che negano l'evidenza empirica non solo dei tanti non credenti che sono motivati a fare del bene, non dalla fede in Dio, ma dalla propria coscienza etica e passione per la giustizia, ma dalla sostanziale mancanza di distinzione tra credenti e non credenti, nella disponibilità alla solidarietà, alla giustizia, all'onestà. L'articolo va avanti, è un articolo molto interessante e fornisce appunto ulteriori dettagli di analisi e di riflessioni su quella omelia del Papa Leone XIV. 11:26 minuti, noi ci fermiamo qui con Pubblica, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult. Ci risentiamo domani come sempre alle 11:00, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!